01 dicembre 2012. La singolare flessibilità della morale inflessibile. Etica o pragmatismo? Una ricerca dimostra che le decisioni e i giudizi di tipo morale sono più rapidi e drastici. Tuttavia, la scelta di affrontare un problema considerandolo di rilevanza morale oppure da valutare in termini di puri costi e risulta essere molto variabile. Se ci ispiriamo ai nostri valori morali anziché a considerazioni pragmatiche, decisioni e giudizi sono più rapidi e più drastici. Inoltre, abbiamo la tendenza a ritenere che debbano avere valore universale, ossia che tutti dovrebbero pensare e agire allo stesso modo. Tuttavia, siamo anche piuttosto flessibili nello stabilire se una decisione vada presa pensando alla morale, per esempio, acquistare un'automobile ibrida per ridurre l'inquinamento e tutelare l'ambiente, oppure a considerazioni pragmatiche, il risparmio sul costo del carburante, e passiamo con una certa facilità da una prospettiva all'altra. A stabilirlo è uno studio condotto da ricercatori della New York University, della Lehigh University a Bethlehem, in Pennsylvania, dell'Università del Nebraska a Lincoln e dell'Università di Toronto, che riferiscono sulla rivista Online Plus One i risultati ottenuti nel corso di 3 differenti esperimenti su un gruppo di una settantina di volontari. Il modo in cui le persone prendono una decisione ne influenza il comportamento, spiega Dominic Packer, uno degli autori dello studio. Quando si basano su preoccupazioni pratiche, per esempio pensando in termini denaro, possono agire in modo contrario ai loro principi. I nostri risultati suggeriscono che il modo in cui si inquadra un problema può avere conseguenze importanti, aggiunge Ingrid Haas, coautrice dello studio. Quando una questione ricade nel dominio dell'etica, i giudizi diventano più drastici e si è più propensi a ritenere che abbiano valore universale, ossia che debbano essere rispettati da tutti, indipendentemente dal contesto. Secondo il classico approccio razionalista, i giudizi morali vengono formulati attraverso un processo di ragionamento e di riflessione, ma una serie di recenti ricerche ha portato alcuni studiosi a sviluppare una teoria intuizionista, secondo la quale alcune situazioni rappresenterebbero di per sé uno stimolo capace di innescare automaticamente, su una base affettivo-emotiva, intuizioni morali che guiderebbero poi alla formulazione dei giudizi. Diversi studi hanno appurato, per esempio, che sentimenti ed emozioni come il disgusto possono influenzare i giudizi, non a caso si parla spesso di reazioni viscerali. Inoltre, alcuni esperimenti hanno individuato situazioni in cui i soggetti avevano forti reazioni morali, ma non riuscivano ad articolare alcun principio razionale per giustificarle. Dal punto di vista intuizionista, quindi, il ragionamento razionale interverrebbe solo in un secondo momento, come giustificazione a posteriori di una valutazione morale già presa. Tuttavia, diversi teorici hanno obiettato che un processo di valutazione è comunque un prerequisito per la formazione di specifiche intuizioni emotive. In pratica, la cosiddetta intuizione morale deve comunque avere un punto di riferimento biologico o culturale rispetto a cui valutare la situazione. E l'esistenza di forti differenze culturali e individuali nelle valutazioni morali suggerisce che queste non dipendano dalle situazioni in sé, ma siano il risultato di una loro interpretazione. Di conseguenza, diventa importante capire se, di fronte a una specifica situazione, si possa passare più o meno rapidamente da un suo inquadramento come questione morale a problema non morale. I ricercatori hanno quindi sottoposto a un gruppo di volontari varie possibili azioni da valutare secondo norme morali oppure pragmatiche, progettando il test in modo tale che le eventuali differenze di giudizio non fossero dovute alle specifiche azioni in sé, ma piuttosto a differenze nel modo in cui venivano inquadrate. È così emerso che, contrariamente alla tesi intuizionista, le persone passano spesso e volentieri da uno standard all'altro. È facile che atti considerati di rilevanza morale in un certo momento siano poi interpretati ed elaborati in modo pragmatico, e viceversa. Le future ricerche, concludono gli autori, dovrebbero quindi indagare sulle motivazioni di queste apparenti incongruenze. 30 novembre 2012. Dal genoma del frumento, il segreto di un buon raccolto. Sono circa 100.000 i geni del frumento individuati grazie a una nuova analisi del suo genoma. Molti di essi sono coinvolti nel metabolismo e nella crescita della pianta, e potranno perciò essere sfruttati per migliorare la resa dei raccolti. La più estesa analisi mai condotta sul genoma del frumento Triticum aestivum è stata pubblicata sulla rivista Nature da un'ampia collaborazione internazionale che comprende il John Innes Centre di Norwich, le università di Liverpool e di Bristol, l'Helmholtz-Zentrum di Monaco di Baviera, l'Università della California a Davis e altri istituti di ricerca genomica degli Stati Uniti. I dati ora disponibili, riguardanti quasi 100.000 geni coinvolti nel metabolismo e nella crescita della pianta, potranno avere importanti conseguenze nella ricerca per migliorare la resa di questo cereale fondamentale per il sostentamento umano. Il risultato non è stato facile da raggiungere. Il genoma del frumento rappresenta infatti un'autentica sfida per gli studi di genetica. Con 17 miliardi di basi, ha una dimensione circa 10 volte maggiore rispetto al genoma umano. Inoltre è esaploide, vale a dire che contiene 6 coppie di cromosomi, o meglio è formato da 3 diversi genomi diploidi, composti, come nel caso del genoma umano, da 2 coppie per ogni cromosoma. Questi 3 genomi diploidi, indicati con A e D, derivano da altrettanti genomi progenitori, rispettivamente Triticum urartus aegilops speltoides e aegilops tauschii. Oltre a essere enormemente esteso, il genoma del frumento è anche molto complesso strutturalmente, poiché contiene lunghe sequenze ripetute non codificanti, che rendono arduo l'assemblaggio della sequenza. L'enorme sforzo necessario per studiare questo genoma è giustificato dalla grande importanza pratica di questa coltivazione. Il frumento Triticum aestivum è infatti la varietà agricola più diffusa nel mondo e copre più di 200 milioni di ettari di terreno, dalle regioni temperate a quelle subtropicali di entrambi gli emisferi. Inoltre, benché la produzione totale di frumento, pari a 681 milioni di tonnellate, sia leggermente inferiore a quella di mais e riso, il frumento è la fonte principale di carboidrati e proteine della popolazione mondiale. Il consumo del frumento è intrecciato allo sviluppo della civiltà umana, e i reperti archeologici hanno permesso di stabilire che le pratiche di ibridazione selettiva risalgono a circa 10.000 anni fa. In tempi più recenti, cioè a partire dagli inizi del Novecento, è iniziata la sua ibridazione sistematica, culminata nel periodo della Rivoluzione Verde degli anni 60, con un notevole miglioramento nella resa. Rachel Brenchley e colleghi, autori dello studio, riferiscono di aver sequenziato l'ampio genoma esaploide, formato da 17 miliardi di coppie di basi, e di aver effettuato un confronto con i genomi progenitori e ancestrali diploidi, il che ha portato a identificare tra 94.000 e 96.000 geni, 2/3 dei quali sono stati assegnati a uno dei 3 genomi componenti. Lo studio ha permesso di stabilire che il genoma esaploide è altamente dinamico. Il processo di domesticazione e di polidiploidizzazione ha determinato la perdita di 10.000-16.000 geni rispetto all'insieme complessivo dei geni ancestrali, e l'inserimento di un numero molto elevato di frammenti genici. ma l'aspetto più importante ai fini pratici è che molti dei geni individuati sono coinvolti nei processi biochimici di sfruttamento dell'energia, nel metabolismo e nella crescita, e potranno quindi essere successivamente analizzati per incrementare la produttività delle coltivazioni. 30 novembre 2012. Ghiaccio e materiali organici al polo nord di Mercurio. I dati registrati dalla missione Messenger della NASA in orbita intorno a Mercurio dal 2011 indicano che in corrispondenza del polo nord del pianeta sono presenti strati superficiali di ghiaccio e di materiali organici. Questi risultati confermano analoghe conclusioni di osservazioni effettuate da Terra. Acqua ghiacciata e materiale organico nelle regioni polari del pianeta Mercurio, li ha individuati la sonda Messenger, come riferiscono tre distinti articoli pubblicati sulla rivista Science da un'ampia collaborazione di istituti statunitensi. Precedenti osservazioni radar effettuate dalla Terra avevano suggerito che potesse esservi del ghiaccio all'interno dei crateri permanentemente in ombra in prossimità dei poli del pianeta. Ma lo sguardo ravvicinato della missione Messenger Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging della NASA, lanciata nel 2004 ed entrata in orbita intorno a Mercurio nel marzo 2011, ha permesso di approfondire molti aspetti rimasti poco chiari. All'origine della scoperta di ghiaccio e materia organica vi sono alcune anomalie delle aree perennemente in ombra del polo nord di Mercurio relative alla riflettanza, la proporzione di luce che una superficie è in grado riflettere quando ne viene investito. Come si legge nell'articolo di Gregory Neumann del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, e colleghi, queste anomalie concentrate sui pendii rivolti verso il polo portano a ipotizzare la presenza di depositi con un'alternanza di zone chiare e zone scure in corrispondenza della lunghezza d'onda di 1064 nanometri. Acqua ghiacciata e materiale organico nelle regioni polari del pianeta Mercurio, li ha individuati la sonda Messenger, come riferiscono tre distinti articoli pubblicati sulla rivista Science da un'ampia collaborazione di istituti statunitensi. Precedenti osservazioni radar effettuate dalla Terra avevano suggerito che potesse esservi del ghiaccio all'interno dei crateri permanentemente in ombra in prossimità dei poli del pianeta. Ma lo sguardo ravvicinato della missione Messenger Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging della NASA, lanciata nel 2004 ed entrata in orbita intorno a Mercurio nel marzo 2011, ha permesso di approfondire molti aspetti rimasti poco chiari. All'origine della scoperta di ghiaccio e materia organica vi sono alcune anomalie delle aree perennemente in ombra del polo nord di Mercurio relative alla riflettanza, la proporzione di luce che una superficie è in grado riflettere quando ne viene investito. Come si legge nell'articolo di Gregory Neumann del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, e colleghi, queste anomalie concentrate sui pendii rivolti verso il polo portano a ipotizzare la presenza di depositi con un'alternanza di zone chiare e zone scure in corrispondenza della lunghezza d'onda di 1064 nanometri, secondo quanto riportano David A. Page del Department of Earth and Space Science dell'Università della California a Los Angeles, e colleghi, il confronto di queste osservazioni con i modelli riguardanti le temperature indica che le regioni chiare corrisponderebbero alla presenza di ghiaccio superficiale, mentre quelle scure indicherebbero la presenza di strati superficiali di materiale organico complesso, che con tutta probabilità ricopre il ghiaccio sepolto e fornisce l'isolamento termico. L'impatto di comete o di asteroidi ricchi di materiali volatili potrebbe aver fornito entrambi i depositi. Le misurazioni di David Lawrence del Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University e colleghi si sono basate sullo spettrometro di neutroni a bordo della Messenger. La spettroscopia neutrinica planetaria è diventata ormai una tecnica standard per misurare da remoto le concentrazioni di idrogeno, uno dei due componenti della molecola di acqua. I neutroni vengono prodotti per effetto dell'impatto di raggi cosmici energetici su superfici di corpi planetari quasi o del tutto privi di atmosfera, come Mercurio nella fattispecie, e vengono classificati come termici per energie inferiori a 0,5 eV, epitermici tra 0,5 eV e 0,5 MeV, e veloci energie maggiori di 0,5 MeV. Poiché possiedono praticamente la stessa massa dei neutroni, gli atomi di idrogeno hanno una capacità unica di rallentarli. Questo fenomeno si evidenzia in particolare con una drastica diminuzione del flusso di neutroni epitermici, come avviene in corrispondenza della superficie dei poli di Mercurio. Le misure di Lawrence e colleghi sono compatibili con la presenza di uno strato ricco di idrogeno spesso alcune decine di centimetri sottostante a uno strato più superficiale di materiali più poveri di idrogeno. Tutto ciò porta a ipotizzare la presenza di ghiaccio di acqua sepolto a una limitata profondità nelle zone permanentemente in ombra del polo nord del pianeta più vicino al Sole.